Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti. E vediamo un po'. Iniziamo con un problemino al microfono. Ci siamo. Buon pomeriggio a tutti, Palla in Tribuna. 333-9200-170 per scriverci. Allora, ci siamo lasciate le spalle il derby. Oggi parliamo di un possibile, secondo molti probabile, derby in arrivo l'anno prossimo. Dopo avremo anche in linea con noi Franco Tosi da Reggio Emilia, giornalista, tifoso della Reggiana. Poi parliamo del Cagliari, ci collegheremo con Cagliari. Però parliamo del Parma, prima di tutto. Allora, qui ho un messaggio che ci fa riflettere, diciamo così, che ci manda Filo. A me sembra quasi che non si voglia cercare la promozione, scrive Filo. Non bastassero i risultati a dir poco altalenanti, gli acquisti fallimentari, ora il punto di penalizzazione, la scelta per me incomprensibile di non andare a processo e poi scontare la penalità la prossima stagione. Allora, perché scrive così Filo? Io provo a interpretare anche perché la Regina si è presa 3 punti di penalizzazione, adesso è andata dietro il Parma, è andata all'ottavo posto, però ho l'impressione che, in una maniera molto italica, che però a volte si trasforma anche in qualcosa di redditizio, poi nel lungo periodo, andiamo al di là dei giudizi poi meramente etici, farà tanti ricorsi e con tanti ricorsi poi si va sotto il periodo playoff e c'è il rischio poi che oltretutto ottenga una riduzione del rischio, no, dal loro punto di vista anche l'opportunità di ottenere una riduzione della penalizzazione, ma anche che venga dilazionata nel tempo, magari la prossima stagione. Adesso non sappiamo tutti i risvolti legali così, però se è stata assegnata oggi una penalizzazione, ieri, alla Regina, può darsi che tra un corso e un ricorso si vada vicino alla zona dei playoff come calendario e quindi non si sa mai poi che col rischio di mettere in crisi il sistema playoff, le classificazioni che diventano decisive poi per la griglia, che non tutto diventi subgiudice, poi dopo non si vada a finire l'anno prossimo, la Regina si ritrova 3 punti o qualcosa in più, guadagna una posizione, cambia gli avversari, insomma c'è il rischio che venga fuori un po' di caos, ecco, in tutto questo, anche se va detto i playoff vanno verso fine maggio, però insomma li sapete i tempi della giustizia italica quali sono. Tra l'altro, insomma, secondo varie fonti il Parma dovrebbe rimediare patteggiando invece senza ricorsi, così meno uno in classifica, che oggi non cambierebbe la classifica, però staremo a vedere poi nella volata finale se sarà decisivo per stilare poi la graduatoria che determinerà, come sapete, il primo turno, il secondo, insomma terza, quarta non giocano il primo passaggio, la quinta gioca con l'ottava, la sesta con la settima, però è veramente questione di pochissimi punti, sono tutti vicini. Vabbè, a parte questa digressione, nella quale ovviamente vorremmo coinvolgervi, e parliamo un pochino di come il Parma ha giocato a Modena, come dovrebbe giocare con il Cagliari, ci sono dei dubbi di formazione, c'è l'attesa per le condizioni di Benek, tanto che ruota attorno a una partita che a mio avviso è molto importante, perché il Cagliari è lì, è sopra di un punto, quindi ci si gioca la quinta posizione e chissà che non ci si giochi anche la rincorsa alla quarta, perché su Tirol è vero ha un vantaggio che è importante, è di 4 punti, ma nelle prossime 2 giocherà contro il Frosinone e non è una cosa da poco, perché il Frosinone, se il Bari non dovesse vincere, il Frosinone ha 10 punti di vantaggio sul Bari e nel caso in cui il Bari perdesse, il Frosinone vince, è promosso in Serie A, quindi avrà tutto l'interesse a battere su Tirol, e su Tirol al turno dopo giocherà contro il Genoa, che potrebbe proporre, in caso di sovrapposizione di determinati risultati, potrebbe riproporre lo stesso schema, cioè potrebbe addirittura, forzando un po' di più la classifica, giocarsi la promozione diretta proprio contro il Sud Tirol. Quindi il calendario del Sud Tirol è complicatissimo, il Parma è chiamato ad approfittarne, sarà in grado di farlo? Per ora non c'è praticamente mai riuscito. Si è parlato del Parma ieri sera a Basport, c'era Carlo Brognoli, c'era Franco Bardiani, c'era Luca Romenghi, c'era Fausto Pizzi, grande ex crociato. Sentiamo un po' di estratti dalla nostra trasmissione di 12 TV Parma, nata in onda ieri sera. Poi andiamo col primo ospite.
Erano 2 trasferte difficili, una l'abbiamo portata a casa con una bella vittoria a Cittadella, questa era più temibile, era un derby, il Modena in casa è una squadra pericolosa e il Parma dà sempre la sensazione di avere un po' la partita in controllo, ma non tante volte è cinico da chiudere, da portare a casa il risultato, da metterlo in sicurezza. E dietro ogni tanto qualche piccolo errore lo commettiamo, e così è successo anche sul primo gol di Modena, meno male che abbiamo rimediato in fretta.
Ho diviso le partite del Parma in tre settori. Le partite orrende, che sono quelle tipo, non so, Cosenza,
Bari,
Como,
Benevento,
partite orrende. Le partite brutte, e ci metterei le ultime tre in questa categoria, cioè dove il Parma ha giocato obiettivamente male, non ha giocato bene, però ha concretizzato, nel senso che 7 punti in 3 partite sono un bel bottino.
Sì, siamo lì, però siamo lì. Forse abbiamo raccolto in queste 3 partite qualche punto che in altre partite precedenti, pur tirando in porta 10 volte, la palla non è entrata mai e si è finito con un pareggio oppure con una sconfitta. Quindi adesso forse le cose si sono bilanciate, non dico la fortuna, però per carità, a volte le cose poi si livellano anche da sole. Però Modena comunque ha fatto vedere anche qualcosa di buono, forse qualche verticalizzazione in più, qualche giocatore che... su cui puoi contare, qualche tiro anche da fuori che era un po' che non se ne vedeva, perché tiri da fuori il Parma sembra che l'abbiano escluso dal loro
bene, ha fatto una, ha colpito un palo effettivamente.
Sì, insomma, poi adesso è chiaro, col Cagliari io non mi aspetto una gran rivincita, io penso che il Parma adesso debba mantenere e consolidare questa posizione sperando magari nel crollo di qualcuno, perché effettivamente la pochezza del campionato si è vista anche dagli highlight di queste partite qua e dei risultati anche, è una fase un po' particolare, certe squadre sono che stavano galoppando sono un po' stanche e magari noi potremmo venire fuori adesso, sarebbe un bel finale di stagione.
Palla in tribuna.
Eccoci, allora un po' di spunti che sono arrivati dai nostri ospiti, adesso però abbiamo con noi, ed è sempre un piacere avere Francesco Monaco.
Ciao, è sempre un piacere sentirsi trattati così bene, ormai è un appuntamento ormai diventato settimanale. Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Allora Francesco, abbiamo sentito tra luci e ombre, abbiamo etichettato un po' il derby di Modena nel fine settimana e ripensandoci, secondo me è proprio quello, l'ombra maggiore secondo me è proprio non avere buttato il cuore oltre l'ostacolo per cercare di vincere la stabilità. Sempre che questa squadra riesca poi a vincere le partite.
Sì, non dimentichiamoci che comunque prima di Modena ci sono state 2 vittorie consecutive, che è merce rara. Credo anch'io che la partita di Modena si lasci dei rimpianti per come è stato affrontato il secondo tempo. Però è anche vero che al Modena sono bastati 2 o 3 azioni abbastanza in velocità, no? Molte squadre quando attaccano il Parma, palla avanti, palla indietro, avanzano in 4-5 e ti mettono subito, sembra sempre che la difesa venga fatta a sette da queste azioni, non le ha fatte solo il Modena. Sono bastate un paio di queste azioni magari per liberare l'uomo al tiro, che inconsciamente o anche consciamente dici ok, occhio che qui rischiamo di perdere, e quindi capisci che comunque la partita è meglio che la pareggi. Mi viene in mente la partita in casa col Pisa, che era molto bloccata, il Parma ha provato a vincerla cambiando un po' davanti e ha perso. E, un'altra ombra è sicuramente il gol preso. È vero che una volta tanto siamo riusciti a pareggiare subito, a rimontare, e l'abbiamo fatto subito, però quel gol lì veramente grida vendetta, perché lo sai che Tremolada insieme a Palumbo della Ternana, quando batte calci d'angolo, è una sentenza. E poi, cioè, voglio dire, 2 o 3 giocatori che lì vicino al palo, il portiere che nell'area piccola non riesce ad avere le reattività per prenderla lui e respingerla in qualche modo, quel gol lì, ieri sera, se non sbaglio, qualcuno ha detto che si prendono degli amatori, qualcuno degli ospiti di Bad Sport. Però, detto questo, io ribadisco quello che ho detto, credo, con te la scorsa settimana. Io non riesco a essere critico più di tanto su questo momento del Parma dal punto di vista del gioco. Cioè, le partite con Palermo, con Cittadella e con Modena sono state classificate come partite brutte, partite sporche, Serie B, la Serie B è questa... Se non altro il Parma si è calato nella realtà, Io veramente non c'è troppo da buttare, c'è qualcosa da buttare di queste partite, ma non tutto, e a cominciare ovviamente dai risultati. E credo che in questo momento il Parma stia subendo delle critiche oltre misura, mentre invece in altri periodi della stagione le critiche erano magari fin troppo blande. In questo momento, secondo me, non merita queste critiche.
Allora, Francesco, un messaggio che arriva, poi ti chiedo di analizzare un dato. Ci sono anche due domande per te. L'ennesima occasione persa di una squadra limitata, scrive Marco. Bisognerebbe dirlo al giornalista che diceva: il Parma ha un calendario agevole, a parte la partita con il Cagliari. Il Parma con le squadre piccole fa sempre fatica, quindi il nostro calendario è molto difficile. Abbiamo un po' di temi. Ti chiedo un commento intanto sul calendario, che ribadisco vado a memoria: Cagliari, poi si va a Benevento, e successivamente nel finale c'è l'infilata Spal, Brescia, Venezia.
Sì, Brescia, Spal, Venezia.
Sì.
Brescia in casa, Spal, Ferrara, esatto. Venezia in casa. Sì. Devo commentare il calendario, ma io l'ho già detto che sulla carta dopo Cagliari sono quattro partite tra virgolette in discesa, perché se il Benevento perde a Palermo praticamente
è giù.
E il Brescia, quando verrà qua, avrà, insomma, in questo momento Benevento, Brescia e Spal sono all'ultimo posto della classifica, e dubito che una di loro riesca a saltarci fuori. E sicuramente se andiamo a giocare a Ferrara e la Spal è ancora in corsa magari per agguantare il posto play-out, è chiaro che quella diventa una partita difficilissima. Ma se tutto va come tra virgolette speriamo che vada, noi andiamo a giocare contro queste quattro squadre, contro tre squadre praticamente retrocesse e una squadra come il Venezia tra virgolette salva.
Bisognerebbe quasi tifare Perugia, no? Perché il Perugia di fatto è quart'ultimo, ma ha 4 punti e basta di vantaggio sul Benevento, che è ultimo. È tutto apertissimo.
Bisognerebbe tifare Perugia, bisognerebbe sperare che si scavi un solco alla svelta verso queste tre squadre, visto che lo dobbiamo ancora incontrare.
Poi, allora, ti faccio...
Quando si parla anche delle piccole, comunque è vero che il Parma con le piccole fa fatica, però quest'anno andate e ritorno ha battuto il Cittadella, che è l'emblema della squadra di Serie B. Non è né grande né piccola, è sempre lì in mezzo a rompere i puntini a tutti, e noi con loro ci siamo saltati fuori sia all'andata che al ritorno bene. Quindi, insomma, vabbè.
Allora, ho questa domanda per te. La penalizzazione della Regina e a breve quella del Parma potrebbero far accontentare il Cagliari di un pareggio, oppure su Tirola portata di mano potrebbe rendere il pareggio al Tardini il risultato meno gradito da entrambe? Lorenzo?
Sicuramente al Cagliari, il Cagliari ha meno da perdere del Parma, perché comunque è avanti per quello che riguarda adesso la differenza reti. Se dovessero pareggiare restano comunque lo scontro diretto non farebbe testo tra Cagliari e Parma. Io credo che il Sud Tirol, indipendentemente dal calendario, sia destinato a sgonfiarsi, perché comunque sono andati oltre le loro aspettative, non hanno nessuna ambizione di salire, e quindi ripeto, il Sud Tirol è raggiungibile e scavalcabile.
Sì.
Io credo che il Cagliari venga qua per fare una partitona, e noi dovremmo essere all'altezza. E poi dopo, come a volte succede, l'andamento della partita può far sì che al 20° del secondo tempo si cominci a pensare che un pareggio va bene per il Cagliari più che al Parma. Però io penso che tutte e due le squadre vogliono insomma fare la partitona. Io almeno mi aspetto questo, ecco.
E poi ti chiede
Cagliari
sempre
ai giocatori, Cagliari ha rischiato molto col Frosinone, non ha fatto una gran figura in casa, però una squadra forte, Ranieri insomma lo conosciamo, io credo che loro vengano qua per vincere.
Ti chiede sempre Lorenzo, questa è la domanda più complicata, anche perché varia secondo me a seconda della categoria in cui giocherà il Parma, che secondo me più probabile sia la B. C'è un mediano che vedreste bene al fianco di Esteves per la prossima stagione? Vabbè, tu sei uno dei più informati, di quelli che sentiamo,
non so come sarebbe il prossimo anno, però è chiaro che se il Brescia retrocede, Bisoli va preso riportato qua in qualche maniera. Cioè il giocatore, per me il giocatore perfetto della Serie B è Bisoli. Poi è chiaro che stanno venendo fuori tanti altri giocatori. Ho citato Palumbo, che non è propriamente un mediano, però è un giocatore molto interessante. Magari un altro dei miei pallini è Prati della Spal, ma è troppo giovane. C'è Mazzitelli a Frosinone, sarebbe la sua seconda promozione consecutiva in Serie A dopo quella col Monza. Dubito che accetterebbe di scendere ancora di categoria. Il mediano per il prossimo anno va sicuramente preso, andrebbe bene anche con Locolo o Caligara, si era parlato di Caligara dell'Ascoli, sì, come di un... Ecco, quei giocatori lì, uno di questi va bene. L'importante è che di questi giocatori, anche magari in altri ruoli, ne arrivino diversi, non uno o due, perché proprio deve cambiare a livello mentale l'atteggiamento della squadra. Ripeto, in questo momento, con tutti i limiti e i disequilibri, mi verrebbe da usare una parola un po' sarcastica, i disallineamenti tecnici che ha questa squadra, l'unica, cioè la cosa che vedo meglio di tutto l'ambaradan del Parma è la squadra in questo momento. È strano, però sì, da parte societaria io non vedo dei grossi segnali. La storia del punto di penalizzazione, ormai dato per assodato e comunque dovuto a questa dimenticanza, non sta né in cielo né in terra, e Dio voglia che sia stata davvero una dimenticanza, che comunque è imperdonabile, ma se non altro sarebbe lì chiaramente un errore. Io non lo so. E poi comunque la società non sta brillando per altro. Leggevo un adesso io purtroppo passo troppo tempo sui social e questo un tifoso che diceva: in questo momento bisogna comunque lasciar perdere tutto, stringersi attorno alla squadra perché mancano pochissime partite, ormai
sì.
Abbiamo mandato giù di tutto in queste ultime partite, facciamo il tifo e basta. Ecco, io mi aspettavo che una cosa del genere venisse fuori dalla società.
Un minimo
di, non dico mettersi in ginocchio, però dire: sentite, sappiamo tutti che vogliamo remare tutti dalla stessa parte almeno queste 5-6 giornate, vogliamo aprire con l'Ecchio almeno per un allenamento visibile al pubblico. Adesso, ok, la partita col Cagliari, per carità, delicata, si facciano tutti le loro porte chiuse, però almeno prima delle ultime 2-3 partite, quando ormai i playoff sono abbastanza sicuri, io comunque un minimo di operazione di apertura da parte della società me l'aspetto.
Senti Francesco, ti chiedo questo, a proposito di società, ci sottolineava l'ascoltatore Filo, che cita anche la Gazzetta dello Sport, ma perché non provare a discutere un po' la strategia che sta tenendo la regina, il punto di penalizzazione, patteggiamento, ok, una scelta incomprensibile, si scrive, non andare a processo e poi cercare di scontare la penalità la prossima stagione.
Guarda, è un discorso complesso, io tra l'altro non amo queste situazioni, non amo le penalizzazioni, non amo le classifiche col meno, tra Serie A e Serie B, veramente, cioè, viene l'imbastico a pensare a tutte queste cose messe insieme, poi ogni irregolarità, ogni vicenda è diversa, per carità, non voglio fare di ogni arma un fascio. Credo che questa fosse la strategia migliore se l'errore è palese, cioè se tu non paghi in tempo il ricorso, non so se basta dire no, ma io i soldi ce li avevo, mi sono dimenticato, oppure credevo che la scadenza fosse il 30, perché allora quando tu prendi una multa dici: no, ma io non avevo mica visto che c'era lo ZTL attivo, l'hai fatto scattare, c'è poco da fare. Se invece i problemi sono diversi, come penso che siano per la regina, allora ci poteva stare questo ricorso. Okay. Però secondo me il ricorso presupporrebbe un altro tipo di mancanza. E quindi non lo so, però io francamente non, non sono molto addentro a queste cose, anzi, se non altro mi ha fatto specie anche molto il fatto che la cosa sia venuta fuori da uno scoop, da un'indiscrezione di una singola testata che ha parlato appunto di questa indagine in corso, al che si è subito accodata la società. Non è che la società è stata zitta 3-4 giorni e aspettiamo che diventi ufficiale, che rischiava per la... Hanno risposto subito: no, ci siamo dimenticati, è stato un errore in buona fede. Io francamente non... pigliamoci sto punto e non dico facciamo finta di niente, perché poi qualcuno dovrà spiegare, dovrà pagare. Però credo che comunque si convenga chiudere la vicenda qua e non trascinarsela a colpi di ricorsi fino magari a rischiare poi di avere una penalizzazione più pesante nel prossimo campionato.
Ok, allora
questa è almeno la mia opinione.
Stavo guardando prima, ogni tanto mentre chiacchieriamo riguardo la classifica, mi sembra che c'è un dato incontrovertibile: Frosinone e Genoa hanno di gran lunga le migliori difese del campionato. Cioè, il Frosinone ha preso 20 gol, ne ha fatti 51, anche il miglior attacco.
Ne ha presi 20, tra l'altro 6 solo dal Parma.
Esatto, il Genoa ne ha presi 21, uno in più, ha un buon attacco, non il migliore perché...
loro, scusa, sentito, 5 solo dal Parma.
Esatto. Ecco, poi le altre, chi insegue, hanno tutto un 3 davanti nei gol subiti, 30 al Bari, 31 su Tirol. Cioè, quest'anno chi sta andando su è perché... ha costruito sulla difesa la promozione. Questo non è molto incoraggiante, anche se i playoff sono un'altra storia in ottica Parma, perché secondo me il punto debole principale di questa squadra è che un gol non ne prende tantissimi Parma, non ha una delle peggiori difese, però gli altri sanno come far gol al Parma, metti uno veloce davanti e prima o poi l'occasione capita.
Sai cosa? Sono perfettamente d'accordo con te, chiaramente prendere pochi gol, avere una difesa molto affidabile è sempre il principale ingrediente per poter essere competitivi.
Qua c'è un divario di 10 gol però tra la prima, la seconda e la terza in giù, è proprio Parma, significativo.
Il Parma, io ricordo pochissimi miracoli dei nostri portieri, mi ricordo più volentieri le paratone di Corvi nella partita di Coppa Italia col Bari, adesso a parte le battute, io non voglio gettare la croce addosso a nessuno, però paratone salva risultato io ne ricordo pochissime, occasioni clamorose sbagliate dagli avversari che proprio si mangiano dei gol fatti ne ricordo pochissime. Io ricordo che quasi tutte le squadre fanno un tiro ed è gol oppure basta fare un calcio d'angolo ed è gol, oppure basta calciare una punizione perché tanto la barriera non dico, cioè, si apre, si spalanca. Cioè, non vedo la squadra che magari è sotto pressione per 20 minuti, viene bombardata dalla squadra avversaria, palo,
sì, sì, sì.
Il rimpallo, il salvataggio sulla linea, sono tutte cose. Cioè, io non c'è pathos quando attaccano gli avversari, c'è paura di prendere il gol, una volta che l'hai preso lo sai che lo prendi spesso nella maniera meno probabile e poi dopo puoi stare tranquillo perché il tuo gol l'hai preso, l'errore l'hai fatto, però non è normale il modo di subire gol del Parma, anche perché comunque è stato travolto dall'avversario solo una volta, la partita di Bari che ben ricordiamo, 4-0, però non è mai stata praticamente presa pallonate, a parte la partita di Bari, però tutte le volte prendi un gol e se non lo prendi te lo fai da solo, se non sono capaci di farlo gli avversari.
Guarda, ci scrive Ampo 60, corsi e ricorsi, con il Cagliari l'ultima di A l'abbiamo regalata, quest'anno all'andata abbiamo dominato e poteva finire 3-0, ma poi l'infortunio di Cicisola rovina tutto e pareggiamo. Cosa ne pensa Monaco? Sarà arrivato il momento di vincere con un loro autogol?
Ma io su queste cose purtroppo non ci faccio affidamento, perché noi regaliamo gol a destra e a sinistra, poi è chiaro che visti dalla nostra parte, cioè i gol degli avversari, il gol che ha fatto Benedici a Camodena, mentre vede che Cobaut va sulla palla e gli prepara la sponda, i difensori del Modena arretrano, lui si stacca invece e va verso il centro dell'area per ricevere. Ecco, se tu la guardi a parte invertita, i difensori del Parma li massacri, perché con Benedici che ha fatto un passo indietro e si è smarcato, uno avrebbe dovuto ovviamente andargli vicino
sì.
E sicuramente non avrebbe potuto fare quel tiro al volo di controbalzo che ha fatto. quindi noi diciamo che è stato bravo Benedizza, e lo è stato, però se l'avessimo preso noi un gol così, metti ancora una volta sotto accusa la difesa. Poi però non sono mai eclatanti gli errori degli avversari, cioè io un gol come quello che ha regalato Valenti, al quale ovviamente
non c'è mai capitato,
facciamo tutti i migliori auguri, però io non me lo ricordo un gol regalato di genere. Oppure anche il gol del Modena, ma non lo so io, ma anche il gol, sì, prendiamo dei gol troppo assurdi e non so se è arrivato il momento di che gira la ruota. Io mi hai ricordato questa cosa con i gol subiti dalle prime due. Il Parma, che fa fatica a segnare, ha fatto 11 gol alle due squadre che vanno in Serie A dirette. Questo, cioè, non lo so, ma cosa commentiamo? Questa squadra ha fatto un campionato veramente, ma dire bipolare, con tutto rispetto per chi ha questo tipo di problemi psichici, però voglio dire, è il minimo che si possa dire che è stata una squadra bipolare, per non dire di peggio.
Francesco, sì, grazie per essere stato con noi.
11 gol segnati in prime due. Grazie, scusa per l'ennesimo sfogo, speriamo ovviamente, io ripeto, tutto, sono d'accordo sulle critiche a questa stagione, ancora non si può dire disgraziata, però la squadra secondo me un minimo di segnale in queste ultime tre partite lo ha dato. E sabato è la prova del 9. Ciao a tutti, grazie, forza Parma.
Ciao Francesco Monaco. Adesso qui ho un sacco di messaggi. La Fede ci scrive: altri punti di penalizzazione per la Regina, ma staremo a vedere, ora rimaniamo a questi meno 3. Per una volta non sono d'accordo con Francesco, sono bastati due cioccolatini dopo tanto, vabbè, ci siamo capiti, tutto si dimentica. Alessandro: la squadra di Modena del primo tempo è una buona base di partenza e il gioco sembra un po' più vario. Sono più preoccupato degli svarioni difensivi causati anche da un portiere che non ha dato sicurezza, scrive Fabrizio. Daniele da Medesano: sabato sarà fondamentale fare bottino pieno contro il Cagliari, alla luce anche dell'ormai imminente penalizzazione, e perché le ultime partite non è detto che siano in discesa contro squadre che si giocheranno le residue speranze salvezza. Questo Daniele da Medesano. Luca, che ci ricorda che oggi compie 58 anni l'ex gialloblu Gianluca Righetti. Grazie Luca per queste chicche che ci regali sempre nei messaggi. Questo è il nostro amico Vito. Allora Vito, abbiamo una interlocuzione in privato perché lui mi aveva detto che avrebbe deciso la partita di Modena un giocatore, ma ha scritto il nome. Non è successo così, ma dice: tienilo custodito, se è mancato un pelo, vediamo, te lo do buono per la prossima, se sei d'accordo Vito. Affrontiamo partita per partita, non esistono partite facili oppure insormontabili, ho visto segnali positivi, avanti tutta forza Magico Parma, scrive Vito. Regina IRPEF più stipendi, Parma solo IRPEF, questo è Roberto, e sì, infatti la Regina si è presa a meno 3, non a meno 1. Concordo con voi che la difesa ha premiato Frosinone e Genoa, le più ermetiche, ma sta premiando anche i migliori attacchi, Frosinone e Bari. Considerando che abbiamo una difesa ballerina e un attacco sterile, Pecchia non ha fatto malissimo. È vero, sono d'accordo con Lorenzo. No, ma infatti anche gli attacchi hanno fatto bene di queste due squadre, di chi sta davanti. Però è proprio notevole la differenza di gol segnati, di gol subiti tra le prime due e le altre. C'è un 10 gol di divario, è davvero un dato molto importante dopo così tante giornate, perché poi gli altri sono tutti over 30 gol subiti, invece sui gol fatti qualcuno 43, qualcuno 44, il divario è un po' più piccolo. Stiamo parlando di sottigliezze, però ci siamo capiti benissimo. Questo è Alberto. Buongiorno, così come il fuoriclasse può avere un lampo a risolvere la partita, così il giocatore mediocre ti può inventare una pazzia e mandare tutto all'aria. Al Parma è successo tante volte. È interessante questo ragionamento. Ricapitolando, prendiamo sempre gol, non ne facciamo, il portiere non ha i riflessi pronti, a centrocampo serve un mediano, se la buttiamo dentro perde meriti altrui. Cosa ci facciamo lì? Questa è una provocazione che arriva da Claudio. No, ma stavamo analizzando i difetti, ecco, del Parma, che ha avuto anche pregi, e Modena è stata una partita molto interlocutoria da questo punto di vista. Adesso facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Nel segno del Giglio, la mostra mercato del giardinaggio di qualità compie 30 anni. Il 21, 22 e 23 aprile viene a scoprire a Colorno, Parma, i colori, profumi e novità della più importante fiera di giardinaggio all'interno dello storico giardino della Reggia di Colorno, Parma. Piante insolite e rarità botaniche vi aspettano il 21, 22 e 23 aprile dalle 10 alle 19 a Nel segno del Giglio, storica mostra mercato del giardinaggio di qualità.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in Tribuna. Vi avevamo promesso che avremmo lasciato il Parma per un pochino di tempo, anche se al prossimo ospite chiederò un parere ovviamente sul cammino dei crociati, ma andiamo oltre Enza. È un piacere ritrovare sulle nostre frequenze Franco Tosi. Buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti voi. Ciao.
Ciao Franco. Allora, proseguono i festeggiamenti a Reggio? È arrivato il grande giorno.
Sì, ti puoi immaginare ovviamente dopo la sofferenza dello scorso anno dove hai perso un campionato a 86 punti con due sole sconfitte, onore al Modena, adesso si festeggia e si incomincia già a fare il toto allenatore per il prossimo anno.
Addirittura?
Vabbè, certo, figurati, poi sai, noi giornalai non abbiamo altro da fare se non creare un po', mettere un po' di sale in questi festeggiamenti. No, per il momento però insomma è grande soddisfazione.
Ma dici che Aimodiana potrebbe guardare più in alto oppure che la società sta valutando altre piste? Aggiornaci.
Ma guarda, ti dico molto sinceramente che non c'è mai stato un grande feeling. Il nuovo direttore sportivo della Reggiana è arrivato lo scorso anno a giugno, e cioè Roberto Goretti non era il suo allenatore, si è trovato un allenatore in casa. E allora sai come succede, no? Separati in casa si fa di solito si dice tra di noi, ma sai, lo facciamo per i figli, è un matrimonio in bianco, dormiamo in camere diverse. Beh, più o meno è successo questo, e quindi è vero che lui c'ha il rinnovo in caso di promozione, però punto.
È certo che il profilo diventa interessante per la categoria, è sicuramente un allenatore molto promettente, Diana, sì. E quest'anno, a mio avviso, lo dico da esterno, è stato bravo nel momento in cui c'erano tutti gli spettri per pensare che poteva andare a finire come l'anno scorso, a invece a riordinare le truppe e dire chiudiamola questa vicenda.
Bravissimo Marco, hai detto una cosa giustissima. Nel momento in cui eri da novembre primo in classifica, ti sei trovato a 3 giornate dal termine secondo, dietro l'Entella, cioè a pari punti, ma eri secondo per lo scontro diretto, lì veramente è stato bravissimo lui. Poi è stato bravissimo in un'altra cosa, devo dirti la verità, nel gestire lo spogliatoio quando la società e i giocatori aveva detto: signori, ho 14 giocatori in scadenza di contratto, non ne rinnovo neanche uno, ne parliamo a fine campionato. Ti puoi immaginare un giocatore che si avvicina alla fine del campionato senza il contratto, e lui è stato bravo, Diana, in questo, veramente questo glielo riconoscono tutti.
Franco, e con che ambizioni, al di là delle dichiarazioni di Diana che ha detto se vado in B con la Reggiana è per giocarmi là, realmente che orizzonte si porrà la società per questa squadra? Abbiamo visto che per le neopromosse poi fondamentalmente il salto non è poi così così difficile, cioè il Bari sta facendo bene, il Palermo sta facendo bene, su Tirol.
Marco, tu sabato, mi devo abituare a sabato, tu sabato vai a vedere il Cagliari, io vado a vedere l'Imolese. Noi abbiamo battuto il San Donato Tavarnelle. No, ti comunico che abbiamo rifilato 3 gol alla Recanatese. No, te lo dico. Cioè, ma stai scherzando? Ma vuoi mettere Frosinone, Genoa, Bari, Parma, Cagliari, Palermo?
Però il Su Tirol sta facendo una gran bella figura.
Sì, è vero, è verissimo. Quello che stai dicendo, il Bari lo metto da un'altra parte, sì, perché insomma lui ha disponibilità, eccetera. Il Su Tirol è la classica sorpresa. Questo è vero, il salto è grosso, Marco, il salto è grosso, ce ne siamo resi conto noi 2 anni fa quando siamo retrocessi all'ultima di campionato, al 93esimo minuto dell'ultima partita di campionato siamo retrocessi, quindi ti puoi immaginare. Ambizioni nessuna, quint'ultimo posto non lo diranno, diranno campionato tranquillo, sai, no, le frasi fatte, certo, nel mondo del calcio, no, ma per l'amor del cielo. Lascia perdere Diana che a fine partita ha detto: non voglio che tutti montino sul carro dei vincitori, faccio una dedica solo a me stesso, quindi era completamente fuori di testa, lascialo perdere, obiettivo, piedi per terra.
Allora, qui c'è un messaggio per Franco Tosi, un saluto, se l'è meritato, già l'incubo per i prossimi derby, speriamo a B, scrive Romano, vedi, ci ricorda.
No, l'incubo per noi, che non ne abbiamo vinto uno, per l'amor del cielo, negli ultimi anni, l'incubo sarà per la Reggiana, però insomma, noi che stiamo facendo, io ieri sera ho detto, ragazzi, facciamo la Cotechin Rud, Parma, Reggio, Modena, io la chiamo la Cotechin Rud perché purtroppo sarò anche un tifoso del Cotechin e del annesso pure. Quindi è già questo è un successo, sempre che voi ci rimaniate in Serie B, perché insomma.
Come la vedi? No, ti chiedo come lo vedi il Parma in questo momento. Qui non c'è grandissima fiducia, parlo in termini generali, per la promozione. Qualcuno dice però i playoff è un'altra storia, così insomma, per esperienza anche ti chiedo.
Allora, io del Parma ho visto solo 4-5 partite, non di più, perché ovviamente spesso e volentieri giochiamo anche noi al sabato e di conseguenza non riuscivo a vederle. Ma quale sarebbe la squadra che vi fa paura? La Reggina? Il Sud Tirol? Il Cagliari che non si è ancora capito che gioca? Ranieri? Cioè, non lo so, forse il Bari, che secondo me è estremamente sopravvalutato. Io vi dico la verità, guardando l'elenco dei giocatori sempre sulla carta, signori, se volete fare cambio, formazione, io lo faccio subito. No, nessuno. Cioè, secondo me il Parma ha ancora tantissime opportunità per poter salire, senza ombra di dubbio, ma veramente, ma te lo dico proprio sinceramente, da osservatore un po' disinteressato, tu sai che io purtroppo ho uno strano modo di concepire il calcio, io tifo Reggiana, non tifo contro le altre, delle altre me ne frega poco, io tifo Reggiana, io sono fatto così, quindi e secondo me il Parma ha ancora possibilità, e come? Alla grande.
Ti chiedo anche uno sguardo particolare, insomma, in casa Parma si è discusso tanto sul tema attaccanti, insomma, tolto Franco Vasquez, il capocannoniere è Benedicia, che ha segnato il 5° gol a Modena l'altro giorno. E a Reggio c'è Lanini, che campionato ha fatto? È un giocatore che può giocare anche in B, a tuo avviso, oppure ci stiamo facendo un po' delle ipotesi un po' esagerate a pensare che si è perso l'ennesimo giocatore per strada?
Ma per l'amor del cielo, no, 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 assolutamente no, non... cioè Lanini, il problema della Reggiana è che Lanini c'è un altro anno di contratto, ma per lui la serie, quest'anno è stato un campionato deludente il suo, La Reggiana ha vinto il campionato senza attaccanti, a novembre si è fatto male Montalto, 34 anni, ci ha messo 3 mesi e mezzo per recuperare, e la Reggiana si è affidata a un reggiano, questo Jacopo Pellegrini, che ha fatto 10 gol in prestito dal Sassuolo. Perché? Perché il Lanini di turno, che lo scorso anno era stato osannato da tutti, quest'anno ha deluso in maniera incredibile, e lì si è capito perché Lanini è un giocatore di Serie C. Non ha continuità, assolutamente, ha un gran tiro, vede la porta, ma non fa gol, anche se vede la porta. E quest'anno sì, ha fatto 9 gol, però... prestazione deludente, non sarà sicuramente un attaccante della Reggiana in Serie B.
E allora stiamo a vedere. Allora, qui c'è Brando, qui la presenza di Franco Tosi sollecita i nostri ascoltatori, i tifosi. Ci scrive, devo anche decifrarlo questo messaggio, lo sa con una A maiuscola, signor Tosi, che vi fa con una A maiuscola, facciamo il dispetto per l'anno prossimo con una A maiuscola, non lo so Brando.
Beh, no, ma è giusto che sia così, ci mancherebbe altro. Ma io ribadisco, ma qual è la squadra sulla carta superiore al Parma quest'anno tra quelle dei playoff? Ti ribadisco, non so, il Pisa, la Reggina, ma lo stesso Bari che adesso è terzo di classifica, ma io non lo... Ma, signori, voi, io ogni tanto guardo le panchine delle squadre di Serie B pensando a qualche giocatore che potrebbe venire a Reggio. La panchina del Parma la prendo tutta, io. Tutta.
Vanno un po' motivati, non so se avete strumenti diversi. Ma...
io penso che il giocatore la motivazione deve trovare dentro. Dice, cavolo, stai facendo il più bel mestiere del mondo. Dopo quello del giornalista, perché noi in tribuna possiamo criticare.
Sì, come diceva Guzzanti, però spesso qui accade la risposta dentro di te, però è sbagliata, come diceva quello.
Bravo,
no?
esatto.
Qui accade così spesso. Franco Tosi, grazie per essere stato con noi. Se sarà Serie B, sarà un piacere risentirci più spesso a questo punto.
Sarà un piacere anche per me essere con voi. Ciao.
È davvero sempre un piacere, ma magari tutti i derby fossero vissuti così, perché ci divertiremo tantissimo. Faccio una pausa e torniamo tra poco, andiamo a Cagliari.
Palla in tribuna.
Vellutini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno toccati e provati. Vellutini ritira il tuo usato, lo valuta per il nuovo acquisto. Vellutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12.
E alla vostra sinistra il pezzo forte della nuova collezione. Dal chiaro stile futuristico e dinamico con tratti raffinati. L'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Beh, chi vuole provarlo?
Prova Peugeot 3008, il SUV dal design irresistibile e dal carattere grintoso grazie all'innovativo Peugeot iCockpit 3D. Disponibile anche con motorizzazione plug-in hybrid. A te la scelta.
Consumo di carburante gamma 3008, litri per 100 km 7,3-4,6, emissioni CO2 grammi per chilometro 166-122.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Hai scaricato le ricette del medico?
Fatto!
Potresti prenotare il cinema?
Fatto!
Hai preso l'appuntamento per fare il 7.30 da Teo?
Fatto! Basta un clic!
Telematico, telefonico, territoriale. Teo è il CAF CGL dell'Emilia Romagna.
Tutti da Teo!
Teo lo sa come si fa!
E io lo so come si fa!
Per la tua dichiarazione dei redditi su appuntamento e online, chiama lo 0521 29 78 88. Se sei già utente, puoi gestire il tuo appuntamento su cglonline.it.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, 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 la terza parte di Palla in tribuna. Andiamo a sondare un po' com'è l'atmosfera in casa Cagliari. Ritroviamo sulle nostre frequenze Giancarlo Cornacchia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Giancarlo, a mio avviso arriva a Parma quella che anche sulla carta, anche se adesso ha un punto in più, ma insomma tante cose sono variabili, una delle poche squadre che sulla carta ha una rosa più ambiziosa del Parma. Di fatto però tutte e due le squadre hanno fatto un campionato di alti bassi, soprattutto il Cagliari, correggimi se sbaglio, di bassi e poi un po' più di alti, diviso in maniera un po' più regolare. Il Parma continuamente su e giù, su e giù, su e giù così.
Diciamo che il Cagliari ha vissuto momenti bassi, soprattutto nel girone d'andata, con Fabio Liverani in panchina. Poi, chiaramente, con l'avvento di Claudio Ranieri, insomma, due allenatori che il Parma conosce in buona sostanza, il Cagliari ha finalmente trovato una certa stabilità, soprattutto in fase difensiva, ha trovato un po' di continuità anche nei risultati, una sola sconfitta, quella di Modena, però ecco, è chiaro che Claudio Ranieri sta cercando anche di, diciamo, non ha ancora risolto tutti i problemi, perché purtroppo c'è stato anche qualche problema in relazione all'allestimento della rosa, e quindi deve fare di necessità virtù. Infatti comunque sia i punti sono anche meno, ha perso diversi punti per strada, vedi quelli col Sud Tirol, vedi quelli a Bari, insomma tutti in zona Cesarini. Insomma, punti che stanno pesando.
Quanto è importante aver ritrovato nella fase finale, anche se nelle ultime partite forse non è stato scintillante, un giocatore come la Padula?
La Padula, insomma, è in alto nella classifica dei marcatori, pur avendo, attenzione, anche iniziato non benissimo il campionato, perché pensate che la prima rete la Padula con il Cagliari l'ha realizzata, se non erro, in sesta giornata. Ha segnato col contagocce con Coliverani per poi esplodere, diciamo, durante la gestione Ranieri. È un attaccante d'esperienza, un attaccante che i gol li sa fare, però ha bisogno anche della dovuta assistenza, perché purtroppo spesso e volentieri quando si trova da solo in base al partner d'attacco che ha, poi diventa facile preda dei due difensori centrali avversari. Infatti per questo il Cagliari sta sperando per Parma di recuperare Pavoletti.
Ti chiedo questo, Giancarlo, per quanto riguarda invece Ranieri, che ha compiuto imprese insperate, dalla salvezza a Parma, citiamo quella a noi più vicina, lo scudetto con Leicester, insomma ha fatto cose veramente da record, ha trasformato l'ambiente Cagliari o sta trovando difficoltà magari che altrove, in situazioni sulla carta ancora più complicate, non ha trovato?
Ma guarda, allora, ti ripeto, purtroppo non è ancora riuscito a risolvere tutti i problemi, soprattutto per questioni di mentalità. Comunque sia, il Cagliari era partito con ben altre ambizioni, però poi, ricordo che quando Liverani è stato esonerato a metà dicembre, il Cagliari era a due punti dalla zona play-out. Quindi per farvi capire, come è chiaro che una rosa che a livello mentale parte con l'intento di stare nelle zone alte e si ritrova all'imbasso,
sì.
Insomma, a livello mentale sappiamo bene che, cioè, oddio, sappiamo bene, noi magari no, però loro sì, quanto possa essere deleterio. Quella è stata la prima cosa sulla quale ha cercato di lavorare Ranieri, sull'autostima, sul dare un'identità, una struttura ben definita. Chiaro che però ci sono state delle defezioni di rosa con la quale ha dovuto e purtroppo continua a avere sì. a che fare. Infatti con questo il Cagliari a Parma non avrà Mancosu, che possiamo dire è il punto focale della, del modulo di Claudio Ranieri, però è indubbio che comunque ha dato una scossa molto molto importante. E chiaramente se il Corallo del Cagliari non dovesse riuscire quest'anno a centrare la Serie A tramite i play-off, a questo punto è chiaro che Claudio Ranieri avrà la possibilità sin dall'estate di costruire da zero tutto quanto.
Ti chiedo, ci sono novità sul fronte tifosi che, se non sbaglio, fino ad oggi non avranno la possibilità di seguire il Cagliari in trasferta?
Sì, no, al momento l'unica novità è che il Cagliari ha presentato ricorso, per me è una notizia di ieri pomeriggio, si sta muovendo in prima persona il presidente Tommaso Giulini. Ora si vedrà, un peccato soprattutto perché diversi tifosi avevano già acquistato i biglietti aerei. Purtroppo in Sardegna sappiamo che stiamo essendo un'isola, ci sono tante difficoltà nel seguire la squadra, quindi sarebbe una disdetta chiaramente anche per loro, perché ha già, ripeto, per chi ha già acquistato i biglietti per via chi aereo o chi in altra maniera, per cercare di seguire la squadra.
Io ringrazio tantissimo per essere stato con noi Giancarlo Cornacchi a Calcio Casteddu.
Grazie a voi.
Ciao, siamo quasi in chiusura. Allora, qui c'è un messaggio che rimarca quello che ci ha detto prima Franco Tosi. Anche se spero non ci sia, con la A maiuscola, il Parma, molto pittoresca la definizione del simpatico Tosi, la Cotechin Route, la strada del Cotechino che andrebbe appunto nella prossima Serie B da Parma a Modena passando da Reggio. Questo è Ampo 60. Allora, un grosso in bocca al lupo al nostro amico Luca per l'impegno che ha domani. Questo è Lucio, super tifoso, interessante questa notizia che ci scrive. Ho seguito tutti gli allenamenti di Scala, è partito dalla difesa, poi centrocampo e in ultimo l'attacco. Signor Pecchia, non si sa come imposta la squadra, scrive Lucio. Beh, anche perché gli allenamenti noi non li vediamo da mesi, se non da anni. Però sì, insomma, in tanti ci rimarcano questo tema, quello che prima sistemi la difesa e poi tutto il resto. Siamo praticamente in chiusura di puntata, stavo dando uno sguardo a se ci sono delle ultime ore, ma i media nazionali sono concentratissimi sulla Champions League. Un altro ascoltatore scrive: bravo Lucio, si vede che l'osservazione di Lucio è stata condivisa dall'altro ascoltatore che... non si fia, ma stavo guardando in passato, però insomma questo tema che prima vada preparata la difesa. Noi siamo in chiusura, torniamo domani naturalmente alle 14 con Palla in Tribuna e vi racconteremo sabato in diretta in Radio Cronaca Parma-Cagliari. Vi ricordo che c'è lo streaming sempre e che c'è il podcast per chi si fosse perso questa puntata sul sito di Radio Parma, visto che ce lo segnalano in tanti di gradirlo perché non fanno in tempo, insomma, a quest'ora magari non riescono a sintonizzarsi. Grazie a Simonetta Colini che è ritornata a guidarci in regia. Ci sentiamo domani con Palla in Tribuna. Ciao a tutti.